Fiabe per mamma e papà. Sceneggiate da Sabina Manes e Maria Rita Parsi.
Cerca di qua, cerca di là, trova una favola per mamma e papà. Per raccontarla come si deve, bisogna leggere dentro le cose. Bisogna fare un gran castello di carte e numeri significati. Bisogna correre sopra quei prati che hanno un mistero dietro ogni albero. Alberi, alberi, specchi e cortine. Cosa vuol dire la nostra formula? Ma chissà.
La fiaba di oggi è Ammazza 7.
Alberi, alberi, specchi e cortine. Un desiderio non è una bugia. Ogni buffone ha un re nel cappello. E un orco piange se chiudi il cancello. Di che? Chissà. Cerca di qua, sfoglia di là, trova la favola per mamma e papà. Per raccontarla come si deve, bisogna leggere dentro le cose, dentro le favole, dentro le favole, guarda che c'è.
C'era una volta un giovane sarto di nome Arturo che aveva molti clienti, sia d'estate che d'inverno. Una mattina, mentre era alle prese con la confezione di un paio di pantaloni, sentì fame, andò in cucina e prese una mela. Tutto preso dal lavoro, dimenticò la mela e quando dopo una decina di minuti si volse per prenderla, quella era tutta coperta di mosche. Con un sol colpo di straccio ne fece fuori 7.
Sono veramente bravo! Ne ho ammazzate 7 in un sol colpo! Se avessi sempre tanta fortuna potrei diventare ricco e celebre. Quasi quasi mi faccio fare una bella armatura di ferro con su scritto Ammazza 7 e me ne vado per il mondo in cerca di fortuna.
Così pensò e così fece e poi si mise in viaggio alla ricerca di ricchezza e gloria. Cammina cammina, Arturo, che ormai tutti chiamavano Ammazza 7, e così faremo naturalmente anche noi, arrivò nel regno del re Rischiapoco, che aveva una bella figlia dai capelli neri come un'ala di corvo e 100 cavalieri armati al suo servizio, poiché era un gran fifone ed aveva paura di tutto. Appena arrivato nel regno di Rischiapoco, Ammazza 7, stanchissimo, dopo aver mangiato in una locanda, s'addormentò in mezzo al prato. Subito i paesani gli si fecero intorno per leggere con curiosità la scritta che aveva sul petto e, vedendo che diceva Ammazza 7, si spaventarono e corsero dal re a raccontargli che nel regno era arrivato un coraggiosissimo guerriero di nome Ammazza 7 che con un sol colpo uccideva 7 uomini. Rischiapoco, che aveva paura di tutto e poi era assai preoccupato per via di 2 terribili giganti che spaventavano ed uccidevano i contadini e il bestiame del suo regno, mandò i 100 cavalieri ad accogliere Ammazza 7 e ad invitarlo alla reggia. Ammazza 7, contentissimo, accettò l'invito e, giunto al cospetto del re, si presentò.
Sono proprio io in carne, ossa e armatura. Io mi chiamo Ammazza 7, sono forte e sono ardito. Chi mi muove contro un dito certamente perirà. Con un colpo, uno soltanto, 7 insieme ne ho ammazzati. Veramente sfortunati quelli che fanno male a me. Ammazza 7, sono proprio io, non uno, non due, non tre, non quattro, ma 7 tutti insieme. Ebbene sì, sono proprio io.
A Rischiapoco quella presentazione piacque e pensò subito di assumere il coraggioso Ammazza 7. I 100 però erano assai invidiosi di Ammazza 7, perché il re lo trattava meglio degli altri, gli dava il doppio dello stipendio e lo faceva sedere a tavola con lui. I 100 però pensavano a come toglierselo dai piedi. Pensa e ripensa, finalmente trovarono la soluzione. Consigliarono al re Rischiapoco di mandare Ammazza 7 contro 2 terribili giganti e il re naturalmente accettò.
Mio valoroso, è giunta l'ora di mettere in mostra il vostro coraggio. 2 terribili giganti che si sono macchiati di molti delitti, incendi e ruberie, terrorizzano le popolazioni ad ovest del mio regno. Ebbene, bene, voi dovete ucciderli, ucciderli per liberarmi da questa preoccupazione.
Ammazza 7, che aveva già sentito parlare della forza e della ferocia dei 2 giganti, in cuor suo cominciò a tremare, ma spavaldamente rispose.
Oh, son cose da nulla queste. Datemi una scorta di 100 cavalieri e in 3 giorni sarete servito.
Così i 100 cavalieri furono costretti a seguire Mazzasette.
Che bellezza andare i giganti ad ammazzare. Per me è proprio un bel giochino, una cosa da bambino. Che bellezza andare i giganti ad ammazzare. Sono forti, sono feroci, ma li schiaccio come noci. Sono forti, son feroci, ma io li schiaccio come noci. Che bellezza andare ad ammazzare i giganti. Ma che volete che siano due giganti per me? È proprio un gioco da...
Restate pure qui, cavalieri. Del resto mi servireste ben poco, visto che tremate come foglie. Sarà per me uno scherzo liquidare quei due giganti. Aspettatemi dunque e fate buona guardia al mio cavallo.
Poi scese di sella ed entrò nel bosco fischiettando come se andasse a fare una passeggiata. In verità avanzava con gran cautela, badando bene di non far scricchiolare nemmeno una foglia. A Mazzasette non era certo forte e neppure coraggioso, ma aveva cervello per 10 e non appena scorse i due giganti, che sdraiati sotto l'albero russavano fragorosamente, pensò subito a un astuto piano di battaglia per farli fuori senza andarci di mezzo. Raccolse in terra i sassi più aguzzi che poté trovare e poi s'arrampicò con gran cautela sopra un albero, proprio quello sotto il quale i due giganti riposavano. Quando si fu ben nascosto tra i rami, lasciò cadere un sasso sul naso di uno dei due. Il sasso era così puntuto che il gigante cacciò un grido di dolore.
Oi, 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 oi!
Si svegliò e schizzò in piedi invelenito. Subito se la prese con l'altro gigante e lo svegliò con un gran calcio nella schiena dicendo:
Non fare il furbo, io so che non dormi. Che razza di scherzi sono questi? Per poco non mi rompevi il naso.
L'altro gigante, che del sasso non sapeva proprio nulla, ma che non aveva certo gradito il calcio nella schiena, afferrò per i capelli il compare e gli restituì, moltiplicato per 100, il gran calcio che aveva ricevuto.
Ah, questo è per te, disgraziato! Così impari a svegliarmi con un calcio!
Sembravano due furie scatenate e tutto il bosco tremava come per un ciclone. Nessuno dei due si arrendeva all'altro e alla fine piombarono tutti e due a terra morti stecchiti. Ammazzasette, che per tutta la rissa aveva tremato sull'albero, temendo che i giganti scoprissero il suo nascondiglio o utilizzassero proprio il suo albero come arma, appena li vide morti, scese tranquillamente, si ravviò i capelli e fischiettando uscì dalla foresta. Quando i 100 cavalieri lo videro ricomparire, tutto in ordine e senza neppure un'ammaccatura, non riuscivano a credere ai loro occhi. E uno gli chiese:
Pot Mazzasette, alzò, non avete dunque incontrato i giganti?
Li ho incontrati ed anche ammazzati. Sono sotto un albero tutti e due ed ora tocca a voi seppellirli.
Quando Mazzasette tornò con la scorta di 100 al castello, il re e tutti i cittadini del regno gli fecero una gran festa e non finivano più di tessere le sue lodi. Figuratevi 100 cavalieri come se la presero.
O lui fa via, o uno di questi giorni il re licenzia noi.
Oui, 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 Mazzasette deve spavire, troppo coraggioso, troppo, troppo.
Mazzasette è un bravo a fare, se resta lui ci fa licenziare. È troppo bravo, è troppo forte, ci conviene proprio mandarlo a morte. Trovare una scusa, pensare a un inganno ed impedirgli di farci danno. Trovare per lui imprese inaudite, mostri terribili e mille tranelli.
Se ci vuole qualcosa,
sì. Noi siamo 100, lui uno soltanto, e in qualche modo lo fermeremo. Mazzasette è un magro affare, se resta lui ci fa licenziare. È troppo bravo, è troppo forte, ci conviene mandarlo a morte.
E trovare una scusa, pensare a un inganno.
Così una bella mattina si presentarono al re Rischiapoco e gli dissero:
Maestà, Mazzasette è davvero un eroe.
Siamo fieri di averlo tra noi, virgilio.
Oui, poiché è così bravo e tutti i problemi del vostro regno possono essere risolti.
Oh, ja, zum Beispiel quel triple unicorno che fa strage di animali e di contadini in boschi di est.
Oui, potrebbe essere abbattuto da Mazzasette in 4 e 4-8.
Podi cavalieri, avete ragione, certo, ma non ci avevo pensato prima. Ma ora non c'è tempo da perdere. Chiamate a Mazzasette e decideremo l'impresa, vero?
Quando a Mazzasette arrivò al cospetto del re, quello gli disse:
Valoroso a Mazzasette, dovrei chiedervi il favore di un'altra gloriosa impresa. Dunque, ad est del mio regno c'è un terribile unicorno che infilza, infilza tutti quelli che incontra. Ecco, dovreste ucciderlo per me.
A Mazzasette si sentì gelare la schiena per la paura. Aveva più volte sentito parlare di quel mostro e sapeva che era imbattibile. Però con grazia rispose al re:
Oh, i vostri desideri, maestà, sono ordini. Del resto sarà una cosa da nulla per me abbattere quella bestiola. Vorrei però esprimervi un mio desiderio.
Qualsiasi desiderio tu voglia esprimere, mio caro, mio podere, è vero, io lo esaudirò, più che tu compia questa impresa. Ecco.
Grazie, maestà. Allora desidero in cambio di questo lavoretto la mano di vostra figlia.
Avrai la mano di mia figlia, sì, a Mazzasette, sì. Ma bada, dico, di portarmi la testa dell'unicorno.
L'avrete, maestà. Datemi la scorta dei 100 cavalieri e ve la porterò.
A quella richiesta i 100 cavalieri sbiancarono, ma non potevano certo dire di no, perché avevano consigliato proprio loro quell'impresa al re. Quando giunsero al margine della foresta dove si nascondeva l'unicorno, i 100 cavalieri cominciarono a tremare come foglie. Anche a Mazzasette aveva voglia di battere i denti, ma si tratteneva e anzi si mise a canticchiare.
Unicorno, unicornuccio, vieni fuori che ti sbuccio. La corazza tua argentata la riduco una frittata. Il tuo corno infilza gente, te lo spezzo in mantinente. Unicorno, unicornetto, ti modifico l'aspetto. Ti riduco un cagnolino che alla cuccia se ne sta.
Proda Mazzasette, è meglio che andiate da solo.
Ja, noi non vogliamo diminuire vostra gloria. Also, se avete bisogno di noi, potete farci un, come dire, fischio.
Arriveremo. Aspettatemi pure qua e fate buona guardia al mio cavallo. E se vi è possibile, non battete tutti insieme i denti. Il rumore che fate in 100 è così forte che l'unicorno si potrebbe insospettire,
Poi scese di sella e Guardingo s'addentrò nella foresta. Non aveva fatto 100 passi che eccoti l'unicorno, mostruoso ammasso di carne con la pelle dura come la corazza di ferro. A Mazzasette per poco non morì dallo spavento, anche perché la bestiaccia si precipitò su di lui, sparata come una palla di cannone. Il povero Mazzasette allora indietreggiò, fino alle radici di un grand'albero, e lì attese la carica della bestiaccia. Quando l'unicorno, con gli occhi fiammeggianti, fu a pochi metri da lui, con un agile balzo, il nostro eroe si tirò da una parte e l'animale rimase col suo gran corno profondamente infilzato nell'albero. A Mazzasette allora sguainò la spada e tagliò con un sol colpo la testa del mostro. Poi si ravviò i capelli, rinfoderò la sua arma e fischiettando uscì dal bosco. I 100 cavalieri, vedendolo tornare indietro senza neppure un graffio, trasecolarono e, pensando che non avesse incontrato l'unicorno, gli chiesero:
Prode Mazzasette, e dov'è l'unicorno?
Unicorno si è forse nascosto in fondo al bosco, eh? Also non avete voi lui incontrato?
Oh, ma certo che l'ho incontrato. Povera bestiolina, è lì, senza testa, che aspetta voi per essere seppellito.
Figurarsi i 100 cavalieri. Per poco non ebbero tutti e 100 un attacco di bile. Quando il nostro eroe e la sua scorta tornarono dal re, Rischiapoco, conosciuto il buon esito dell'impresa, nominò a Mazzasette cavaliere, gli centuplicò lo stipendio e cominciò a fare i preparativi per le nozze di sua figlia. Poi licenziò 50 cavalieri perché proprio non ne aveva bisogno. Gli altri 50, allora, sempre più spaventati del successo e del potere da Mazzasette, suggerirono al re di mandarlo a compiere ancora un'impresa prima di sposare la principessa. Il re ringraziò i 50 cavalieri di quel consiglio e fece subito chiamare a Mazzasette.
A Mazzasette, carissimo, carissimo, prima di sposarti dovresti farmi ancora un favore, vero? Uno stramaledetto cinghiale, proprio qui ad ovest del mio regno, vero? Distrugge i raccolti e uccide i contadini. Ecco, io sono sicuro che potrò Una passeggiata, andare a toglierlo di mezzo e intanto io vero sarò finalmente tranquillo, ecco.
Mio sire, voi comandate ed io obbedisco. Sistemerò a dovere quel cinghiale e vi porterò la sua testa come un trofeo di caccia. Voi dovreste però esaudire ancora un mio desiderio.
Prode, ammazza sette, chiedi pure ciò che vuoi, caro, vero? E io ti esaudirò.
In cambio dei miei servigi vorrei, maestà, la metà del vostro regno.
A questa richiesta il re strabuzzò gli occhi e per poco non svenne.
Avrai la metà del regno, sì, ammazza sette. Ma dico, bada di portarmi la testa del cinghiale come trofeo, eh?
L'avrete, maestà. Datemi la scorta dei 50 cavalieri e ve la porterò.
A quelle parole i 50 cavalieri divennero bianchi, come cenci di bucato, però non fiatarono, perché quel consiglio al re lo avevano dato proprio loro. Quando il nostro eroe e la sua scorta giunsero al margine della foresta dove il terribile cinghiale viveva, i 50 cavalieri si misero a tremare così forte che sembrava avessero preso la malaria. Anche Ammazzasette aveva voglia di tremare, ma si trattenne ed anzi si mise a canticchiare.
L'unicorno l'ho ammazzato, ora cinghiale tocca a te. Devi esser preparato e sarai tu scorticato. Scorticato? Sì, da me. Le tue zanne poderose non mi fanno no paura. La tua testa è certo dura, ma tagliarla io saprò. Ora cinghiale tocca a te.
Prote Ammazzasette, vite meglio, è vero, voi andare all'Aigna, andate solo a uccidere il cinghiale.
No, e noi vogliamo diminuire la vostra gloria. Comunque, voi, se avete bisogno di noi, basterà fare un fischio e accorreremo. Aspettatemi pure qua e almeno fate buona guardia al mio cavallo. Farò in un attimo. Ma se nel frattempo avete così freddo da non poter fare a meno di tremare, accendete un bel fuoco.
Poi scese di sella e lentamente s'addentrò nella foresta. Non aveva fatto 100 passi che sentì alle sue spalle il grugnito del cinghiale. Allora Ammazzasette cominciò a correre, cercando un albero robusto sul quale arrampicarsi. Manco a farlo apposta, però, in quella parte della foresta c'erano soltanto alberi sottili e fragili e giovani. Il poveretto si sentiva ormai perduto, quando alla svolta d'un sentiero comparve una chiesetta dove per molti anni era vissuto un eremita. Il cinghiale, che lo aveva seguito, entrò anch'esso per la porta, ma al momento di passare dalla finestra restò incastrato. Era talmente grosso che una volta infilata la testa non riuscì più a tirarla indietro. Allora Ammazzasette, approfittando della trappola nella quale il bestione si era messo spontaneamente, sguainò la spada e, con un sol colpo ben assestato, gli mozzò di netto la testa. Poi si ravviò i capelli, rinfoderò la sua arma e fischiettando uscì dal bosco.
Prote Ammazzasette, non avete dunque incontrato il cinghiale?
Certo che l'ho incontrato. È là, senza testa, che aspetta che voi lo seppelliate.
A quelle parole i 50 cavalieri divennero gialli come limoni per la bile e in cuor loro giurarono di far fuori Ammazzasette in qualche modo. Rischiapoco, soddisfattissimo, l'abbracciò, licenziò i 50 cavalieri, dei quali proprio non aveva bisogno, e fece subito celebrare le nozze di sua figlia con il prode. Ammazzasette era veramente soddisfatto, anche perché la figlia del re era molto carina e sembrava proprio non avere difetti. Per la verità un difettaccio ce lo aveva e il povero Ammazzasette se ne doveva accorgere a sue spese. La principessa era infatti molto superba ed andava fiera del suo sangue blu. L'idea d'esser moglie di un popolano le faceva venire l'orticaria e perciò inutilmente aveva cercato di sapere dal marito quali fossero le sue origini familiari. Una notte Ammazzasette, che qualche volta parlava nel sonno, cominciò ad urlare.
Corri, corri, garzoncello, va a pigliarmi una matassa. Ho da fare qui l'occhiello e cucire là una tasca. Quelle forbici spuntate vai dal fabbro ad affilare, ed il metro srotolino si ben pronto a utilizzare. Corri, corri, garzoncello, vai la stoffa a comperare. Cucirò giubba e mantello che al mercato venderò. Corri, corri,
corri garzoncello, va a pigliarmi una matassa, ho da fare qui l'occhiello e cucire là una tasca.
Dunque suo marito non era nobile, come aveva sempre sperato, bensì un volgarissimo sarto. Piena di vergogna corse dal re, si mise a piangere disperatamente. Rischia poco allora, rattristato dalle lacrime della figlia e preoccupato che un sarto e non un prode cavaliere governasse a metà con lui il regno, pensò bene di mandare a chiamare i 100 cavalieri che aveva licenziato per farsi consigliare da loro. Quelli, saputa la storia, all'improvviso divennero coraggiosi.
Maestà, vi libereremo subito di Ammazzasette. Oui.
Heute Nacht, stanotte, mentre lui dorme, entreremo in sua stanza di Erbindenin, lo legheremo ben bene con corda e poi lo porteremo lui via.
Oui, non sentirete mai più parlare di lui.
Und voi, principessa, potrete scegliere für ihnen un altro marito di sangue blau.
Insomma, i cavalieri erano assai contenti di vendicarsi di Ammazzasette che li aveva fatti licenziare. Tutti meno uno, a cui Ammazzasette era molto simpatico. Questo cavaliere, di nome Enrichetto, aveva il nonno che faceva il sarto e non aveva digerito i pianti e le scene della principessa, che invece di preoccuparsi dell'affetto e delle buone qualità di suo marito, pensava solo ai gradi di nobiltà. Quando il nostro eroe seppe che il suocero e la moglie si apprestavano a tradirlo, provò prima un gran dolore e poi una gran rabbia.
Mi vendicherò di tanta viltà, statene certo. E voi, quando avrò sistemato quei cialtroni, sarete nominato per ricompensa mio consigliere a vita.
Quando il cavaliere se ne fu andato, Ammazzasette preparò il suo piano. Alla sera si mise a letto e fece finta di addormentarsi. A mezzanotte la principessa aprì pian piano la porta ai 99 cavalieri. Ma mentre quelli entravano, Ammazzasette cominciò a parlare nel sonno, urlando ad alta voce.
Svelto garzoncello, va a pigliarmi un po' di corda. Svelto garzoncello, va a pigliarmi un po' di corda. Devo appendere all'istante 99 cavalieri. Devo appendere all'istante 99 cavalieri. Quelle forbici spuntate vai dal fabbro ad affilare, perché debbo ognor tagliare 99 orecchie ancor. Corri garzoncello, porta qui la tua matassa, con il filo 99 belle bocche cucirò. Svelto garzoncello, vai a pigliarmi un po' di corda. Devo appendere all'istante 99 cavalieri. Quelle forbici spuntate, vai dal fabbro ad affilare.
Nel sentire quelle urla, i 99 cavalieri impallidirono. Pensarono che la principessa non avesse ben compreso i discorsi di suo marito nel sonno e, temendo l'ira del terribile Ammazzasette, si precipitarono tutti insieme alla porta. Nella fretta di scappare, s'ammaccarono a vicenda e precipitarono rovinosamente per le scale, rompendosi tutti l'osso del collo. Quanto alla principessa, la mattina dopo fu chiamata da suo marito in una stanza. Ammazzasette la salutò gentilmente e poi, fingendo indifferenza, le consegnò forbici, ago e filo, e poi le disse:
cara la mia mogliettina, da ora in poi con le vostre graziose manine confezionerete tutti gli abiti che servono a chi abita nella reggia. Una sartina nel nostro reame ci mancava proprio, e chi meglio di voi che avete sposato un sarto potrà fare questo mestiere?
Naturalmente la principessa, molto spaventata, non disse niente ed è ancora là che cuce, mentre suo padre, il re Rischiapoco, che ha lasciato tutto il regno nelle mani di Ammazzasette, le fa da garzoncello, le va a comperare le matasse, porta le forbici ad affilare dal fabbro e, quando un abito è pronto, lo va a consegnare a chi lo ha ordinato. I wonder,